Qualche anno fa qualcuno mi ha detto che una buona lode vuol dire prendere il popolo e portarlo alle pendici del Monte Sinai. Una eccellente lode vuol dire prendere qualcuno e portarlo sul Monte Sinai. Perché quando la lode è piena, si è alla presenza di Dio e Dio parla. E io questa mattina mi sento sul Monte Sinai. Le parole che non conoscevo del terzo canto, non so chi l'ha scritto, magari un vecchissimo inno che io neanche mi ricordo. L'hai scritto tu? L'hai scritto tu? Vabbè, l'ho immaginato. Dopo aver letto Joshua, Joshua, quello che è, l'ho immaginato. Quelle parole sono tutto. Pensavo, ma cosa c'è da aggiungere? Quando sei lì, sul monte, e la presenza di Dio c'è, cosa c'è da aggiungere? Quali parole umane possono mai cambiare? La presenza di Dio tranquillizza, ma credo che la presenza di Dio cambia. Questo è quello che mi piacerebbe fare stamattina. Che la presenza di Dio cambi la nostra prospettiva. Malachia comincia nel suo racconto con una domanda, una questione, un'affermazione in realtà che apre una questione che era nel profondo del cuore di quelle persone, di quel popolo. Il popolo si era addormentato, si era riposato, anzi, più che riposare, si era, piazzato, era diventato apatico, era diventato un popolo che faceva le cose perché doveva, perché aveva un senso religioso, ma aveva perso di vista il cuore di quello che Dio aveva in mente per loro. Questa prima parte di Malachia che guarderemo mi conduce quasi naturalmente alla lettera che Gesù scrive attraverso lo Spirito alla chiesa di Efeso. Ho questo contro di te. Non posso dire niente di quello che hai fatto, ma ho questo contro di te, che hai perso il tuo primo amore. E l'amore è il cuore della prima questione tra Dio e il popolo. Allora stamattina leggiamo dal versetto 1 al versetto 11 del capitolo 1 di Malachia. Potete seguirlo dalla parola di Dio, direttamente dal libro scritto, ovviamente dall'applicazione del cellulare, ma chiedo una cortesia a quelli che aprono il cellulare, che sia l'unica applicazione aperta. Perché poi è troppo facile passare in altre applicazioni. Per questo io amo questa cosa qui, perché non c'è nient'altro. Oracolo, parola del Signore, rivolta ad Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice il Signore. E voi dite, in che modo ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe, dice il Signore. Eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Se Edom dice, noi siamo annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine, così parla il Signore degli eserciti. Essi costruiranno, ma io distruggerò. Saranno chiamati territorio dell'impietà, popolo contro il quale il Signore è adirato per sempre. I vostri occhi lo vedranno e voi direte, il Signore è grande anche oltre i confini di Israele. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? E se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti che disprezzate il mio nome. Ma voi dite in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore, te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore, dice il Signore degli eserciti. Ora, implorate pure il favore di Dio perché egli abbia pietà di noi. È con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe aver riguardo alla persona di qualcuno di voi, dice il Signore degli eserciti. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste invano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. Ma dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande tra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso il mio nome, si fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Sono parole oggettivamente pesanti. Come dicevo ieri, Dio non si nasconde dietro un dito, non manda messaggi per enigmi, ma entra diretto in quello che è il rapporto con il suo popolo. E parte dalla base relazionale di ogni rapporto. Parte dall'amore. Se non capisci l'amore, tutto il resto sarà perso. Se non sai cos'è l'amore di Dio, che cosa comporta per te l'amore di Dio, in che misura si manifesta l'amore di Dio, come si comporta l'amore di Dio, allora una crepa nel cuore relazionale con Dio si aprirà e lì entrerà il dubbio che produce effetti di distanza. E trovo perfetto quindi che Malachia cominci con questa storia dell'amore di Dio. È un'affermazione semplice ma profonda. E comincia con la parola oracolo. L'oracolo era la misura, dava la misura della portata della rivelazione che veniva fatta. L'oracolo era una voce esterna a qualsiasi altra voce conosciuta che arrivava direttamente dalla dimensione sovrannaturale. L'oracolo era la presa di posizione di un qualcuno di totalmente alieno e distante che entrava nella dimensione dell'uomo. L'oracolo era la ricerca dell'infinito e dell'oltre. E Dio dà un oracolo al popolo. E questo mi dice già una cosa. Queste persone questionavano l'amore di Dio per loro. In che modo Dio ci ha amati? Io, il Dio infinito, sto parlando con te. L'amore cerca sempre. Già la prima parola dà la dimensione di quello che stava succedendo. Il Dio degli eserciti. Ci sono tanti nomi che vengono associati a Dio, ma in questo libro, lo abbiamo letto 4 volte, il Signore degli eserciti. Tutto il libro è incentrato su questo unico modo in cui Dio si presenta al suo popolo. Il Signore degli eserciti, colui che è oltre ogni cosa, colui che è onnipotente, colui che sta sopra tutto, governa tutto, comanda tutto, è il più forte di tutti, si prende il tempo di cercare te. Se non è amore questo, che cos'è amore? Nessuno degli dèi intorno a loro faceva così. Gli dèi intorno a loro cercavano, richiedevano solo assoluta obbedienza, sacrifici finanche umani. Non c'era relazione, non c'era comunicazione, c'era solo terrore e paura. Ma il Signore degli eserciti, colui che sta sopra ogni altra cosa, produce, pronuncia un oracolo. E le prime parole che dice il Signore degli eserciti a coloro che stanno ascoltando: io vi ho amati. Scioccante. Scioccante. Colui che sta sopra tutti, che giudica tutti, che potrebbe schiacciare con la forza del pensiero, dice le parole più tenere che si possano pronunciare. È come Gesù, il leone della tribù di Giuda. Noi spesso vediamo Gesù come l'agnello, ed è giusto, è l'agnello immolato per noi, ma è il leone della tribù di Giuda. Se un agnellino dovesse venirci incontro, noi proveremmo sentimenti di pietà, ma se dovesse venirti incontro un leone, prova a essere in una giungla e ti viene incontro un leone, e quel leone si avvicina e ti lecca la mano. Questo è scioccante. Il leone della tribù di Giuda, l'oracolo che parla dall'esercito, dal Signore degli eserciti, e dice: io vi ho amato. E la sua è un'affermazione incontrovertibile, è solida, non è dubbiosa. Io non ci vedo neanche un dubbio in questa cosa, è un oracolo. Non è una domanda che si pone di: ma io vi ho amato? Siete soddisfatti del mio amore? È tutto a posto tra di noi? No, 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 questa è un'affermazione, è un oracolo. Il Dio degli eserciti, il Signore che sta sopra tutti, colui che spaventa con la sua presenza, noi sul Sinai, fulmini, fuoco, Dio scende dal cielo e ti dice: nessun dubbio, io ti ho amato. Non era la prima volta ovviamente che Dio lo diceva. Deuteronomio 7:7-8: il Signore vi ha presi a cuore, vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, voi siete il più piccolo di tutti i popoli. Il Signore però vi ama e ha voluto mantenere la promessa fatta ai vostri padri, perciò vi ha liberati con la sua potenza. Oppure, meglio ancora, qualche decennio prima che Malachia parlasse, Osea era arrivato. E Osea usa delle parole di una dolcezza infinita. Oh, potessi io, in qualche modo, riuscire a trasmettere la dolcezza che Dio usa in Osea. Quando Israele era un ragazzo, io l'ho amato. E l'ho chiamato a uscire fuori dall'Egitto perché era mio figlio. Io ho insegnato a Efraim a camminare. Ho tenuto il mio popolo tra le mie braccia, ma non ha capito che mi prendevo cura di lui. Io l'ho attirato a me con affetto e amore. Sono stato per lui uno che solleva il suo bambino fino alla guancia. Mi sono abbassato a lui per imboccarlo. La storia e gli eventi del popolo di Israele raccontavano i fatti che Dio aveva amato senza misura il suo popolo. Dio usa parole tenere, parole dolci, parole gentili, parole che stridono con il tempo in cui erano. Era il tempo in cui i persiani governavano, era un tempo di violenza, era un tempo di odio, era un tempo di battaglia, era un tempo di sfida, era un tempo di fatica e di dolore, ma Dio parla in un modo dolce. Ricorda quegli uomini e quelle donne che mettono in dubbio l'amore di Dio. Non io sono il grande Dio che può distruggerti, quindi devi amarmi. Io sono il Padre che ti ha preso in braccio e ti ha portato le mie guance. Quanto stride con l'immagine a volte del Dio forte, pieno di potenza, che sta lì in alto sul Sinai. Era un amore che non era fatto di parole, era un amore che era dovuto ai fatti, alla storia. E la storia, al versetto 2, produce la risposta di un popolo che dice: quando ci hai amati? Mi sono domandato, ogni volta che leggo questo brano, mi sono domandato che in che tono hanno detto questa domanda. Non so se ve lo siete chiesti. È un tono di sfida? Ah sì? È il tono dell'adolescente che sfida l'amore del padre e delle madri? Ah sì? E quando mi avresti amato? Ah. Davvero? Tu pensi di stare di essere qui e amarmi? Chi è genitore sa, io lo sto scoprendo, ma è bellissima da un certo punto di vista perché ti metti in confronto con la realtà, davvero. Io non sono come Dio, dico sì, ti ho amato sicuro al 100%, mi faccio un sacco di paranoie. Oppure potrebbe essere un tono veramente desideroso. Quando ci hai amati? Ricordamelo, perché me lo sono dimenticato. Io non lo so. Forse dipende dal momento in cui sono. Perché le circostanze determinano tantissimo il nostro modo di porre domande a Dio. E ho la sensazione che la storia dica che loro questionavano l'amore di Dio. Dio, quando ci avresti amato? Scusa Dio, noi siamo nella terra che tu hai promesso di darci, dove scorre il latte e il miele. Tu hai promesso di dirci e di darci un posto nel quale noi avremmo avuto un posto glorioso, nel quale avresti manifestato la tua gloria. E tutte le nazioni l'avrebbero visto. E invece ci troviamo qui, ancora soggiogati ai persiani, a dover pagare le tasse, ma peggio ancora, è proprio una cosa che stava qui a quel popolo. Gli Edomiti ci sono intorno. Dio sa, tutto il ragionamento dell'amore di Dio si basa sugli Edomiti. Non so se l'avete notato i primi versetti. Cioè, vuoi sapere come ti ho amato? Edomiti. Uno che ci azzecca gli Edomiti con l'amore di Dio. Gli Edomiti. Avete presente proprio qualcuno che non puoi sopportare? Pensaci. Al lavoro. Che proprio davvero Dio mi ha amato e mi ha dato questo e mi ha messo qui e hai fatto questa cosa qui. Davvero Dio mi ha amato? Mi ha amato mettendomi in una condizione nel quale gli Edomiti, la generazione che venne dopo Esaù, forse un secolo prima, vi leggo quello che dicevano. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno in cui Gerusalemme fu distrutta, dicevano, spianatela, spianatela fino alle fondamenta. Così parla il Signore Dio, Ezechiele. Quelli di Edom si sono crudelmente vendicati della casa di Giuda e si sono resi gravemente colpevoli vendicandosi di essa. Cioè questi non avevano aspettato altro che Nabucodonosor e Sennacherib prima di lui, gli assiri e i babilonesi, portassero via Israele per scatenare l'odio centenario che avevano nei confronti di Israele. E a tempo in cui Malachia scriveva, gli Edomiti erano alleati dai persiani. Davvero Dio ci ami. Questi Edomiti che tu hai messo intorno a noi ci odiano. La parola di Dio ci riporta a tre cose allora. Quegli uomini dubitavano dell'amore di Dio verso di loro perché le circostanze intorno a loro sembravano raccontare che il loro Dio si era dimenticato di loro, che il loro Dio non si preoccupava in fondo di quello che era la loro condizione. Il loro Dio non aveva mantenuto quelle promesse che loro avevano ovviamente interpretato male. Il loro Dio si era allontanato da loro, aveva fatto grandi cose nelle generazioni passate, sì è vero, sei stato grande lì allora, ma adesso e io e noi? Ti sembra che è amore quando io devo vivere in una condizione nelle quali le persone più odiose di tutti sono lì intorno a me e mi, in pietragavinese dice, mi intossicano, mi stanno addosso. Ti sembra giusto? È questo il tuo amore, Dio? Ti è mai capitato di trovarsi in questa posizione? Ti è mai capitato di domandarti onestamente davanti a Dio: è tutto qui l'amore che hai per me? È tutto questo? Non c'è di più? Quando le promesse non sembrano mantenute, quando la vita ti mette a dura prova, quando le risposte alle tue preghiere sono aspetta, silenzio o peggio ancora sono un no. Ti sei mai chiesto se Dio ti ama quando porti le conseguenze dei peccati che gli altri hanno commesso contro di te? Quando porti ferite che ti accompagnano? Cose per le quali non hai fatto niente, cose nelle quali ti sei trovato non ti ci ha, e ci si hanno messo altri. Oppure, quando il peso delle cose che tu hai fatto ti accompagna costantemente, ti sei mai chiesto, ti stai chiedendo, ma Dio, ma davvero mi ami? E non sto parlando della reazione immediata a un evento, perché quella viene a tutti. Tanti anni fa Dio aveva provveduto per me e mia moglie una casa, solo che dovevamo dare dei documenti entro una determinata ora in un determinato posto nel comune di Milano. Era una casa popolare, ma era una casa comunque bella per noi, e dovevamo essere alle 11 in Viale Romagna 26 all'Aler, che era il gestore delle case popolari di Milano, con tutta la documentazione. Avevamo una scadenza, un orario. Io alle 10 sto per uscire di casa. Suona il telefono. Dovevo incontrare urgentemente una persona in chiesa. Faccio due calcoli, corro e dico, vabbè, posso incontrare questa persona, poi prendo il tram e vado dove devo andare. Vado in chiesa di corsa, che è a circa un chilometro più o meno da casa nostra, da casa dove abitavamo. Vado in chiesa, faccio quello che devo fare, sono pronto a partire, guardo nella cartella dei documenti e non ci sono i documenti. Chiamo mia moglie e dico, amore, magari li ho lasciati sul tavolo, ma ero sicuro di averli presi, ero sicuro al 100%. Non ci sono sti documenti. Ero in chiesa, un luogo santo. Non avete idea quello che ho detto. Davvero? Davvero? Questo è l'amore tuo? Io vengo qua e sono venuto qua, caro Dio, sono venuto qua perché io ti servo. Fosse stato per me, quella persona potrebbe pure... Eppure io sono venuto qui, voi non avete idea, sono andato avanti 10 minuti. Mica ho pregato. Mia moglie sì. Perché lei è una donna di preghiera, meno male che ce l'è. Allora esco, faccio la strada a ritroso, perché dico, magari li ho persi da qualche parte, no? Cioè, fai tutte queste cose qua, e voi non avete idea del... uso una parola forte, ma c'era odio nel mio cuore. Cioè, la casa, tutto c'è adesso. Abbiamo le 11 un appuntamento. Mia moglie dice, va bene, io parto di qui, faccio il ritroso, tu esci di casa e ci incontriamo in mezzo da qualche parte. Mia moglie scende giù, e c'è una signora che sta cercando sul campanelli dei numeri, sta citofonando a caso, e ferma mia moglie. E dice a mia moglie, scusi, sto... mia moglie la tratta pure male. È vero? Scusi, non ho tempo adesso, Non c'è proprio tempo? No, ma io non c'ho tempo, signora. Poi, meno male che c'è... Mi dica, signora, Ho trovato questi documenti per terra, sono di qualcuno di voi. La vergogna era a livelli cosmici. Oh, se mi fossi messo a pregare, Dio provvedi qualcosa. Io non sto parlando di quel tipo di reazione, una reazione emotiva, immediata, scatenata da un evento. Non dico naturale, vorrei essere un uomo che adesso a 50, a 30 magari facevo una cosa, a 50 probabilmente farei la stessa cosa, forse. Però con più calma. No, sto parlando di quel tipo di reazione costruita nel tempo. Dio, non mi ami. Perché se tu mi amassi, non ci sarebbero gli Edomiti. E Dio risponde a quell'amore, a quella domanda. E dice tre cose, che spero siano le tre cose che ancora oggi possano portarti a cambiare stile di relazione con Dio. La prima cosa che Dio ricorda al popolo e ricorda a te e a me stamattina, Esaù non era forse fratello di Giacobbe? Eppure io ho amato Giacobbe. Ora, non ho la minima intenzione di entrare, ma proprio la minima. Romani 9 ve lo leggete, andate da Dino, da Massimo, da Gianni, da Gianfranco, andate da tutti i vostri guru e vi fate dire qual è la risposta a questa affermazione. Ma c'è una cosa chiara, innegabile. C'è una cosa chiara e innegabile. Che Dio ha scelto di amare questi uomini. La parola io ho amato Giacobbe non è una parola che ha a che fare con le emozioni. Non è una cosa di un sentimento. Sai, mi è più simpatico, è più vicino al mio modo di pensare, è più, come dire, attraente la personalità di Giacobbe, quindi naturalmente c'è un sentimento che si è creato nei confronti di questa persona e c'è un'attrazione reciproca, quindi ho scelto lui e ho tolto l'altro. Non si tratta di questo. Questo è prettamente umano modo di ragionare. Io ho scelto mia moglie perché c'è stata una, come dire, attrazione fisica, spirituale, emotiva, personale, di ogni forma, e questo ha fatto sì che io odiassi tutte le altre, giusto? Ho scelto lei, ma è stata una scelta prima di tutto emotiva. Cioè, chiunque di noi si è innamorato, c'è una data che mi è stata ricordata ieri, è il 7 aprile 1969. Sergio? La data in cui lui, Sergio, non mi ricordo su il tuo, grazie, si sono, lui si è dichiarato, il 7 aprile 1969, e io me lo ricordo il giorno in cui mi sono dichiarato mia moglie. Sì, ho scelto lei e tutte le altre le ho odiate, ma non esiste questa cosa. Questa è una scelta che Dio, è una decisione, io ho amato e odiato, è una decisione. Ho scelto unicamente e inequivocabilmente di amare Giacobbe, non perché Giacobbe fosse più amabile, non perché Giacobbe fosse meglio dell'altro, anzi, umanamente parlando, non c'era neanche paragone fra i due. Cioè, Edom era un uomo dupalle così. Giacobbe stava nelle tende, faceva un po' lo snitcher, faceva tutte queste... Era una persona che veramente era odiabile, l'ingannatore, fastidioso. Ma io ho deciso di amarlo. E questa decisione è irrevocabile. È una scelta che faccio. E questa scelta... non la rigetterò mai. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire, ma Dio invece mostra la grandezza del suo amore per te, perché mentre tu eri peccatore, Cristo è morto per te. Dimmi te, onestamente, di fronte a questa portata di amore, tu la persona meno amabile di questo pianeta, che tu voglia o meno, ha ricevuto in dono un amore gratuito, mentre eri senza forza, incapace di alzarti, di salvarti, di alzare lo sguardo e parlare con Dio, colui che sia il Signore, il Dio degli eserciti, il leone distruttore. Sì, è colui il cui giudizio pendeva su di te, e giustamente pure, che ha mostrato la grandezza del suo amore per te, che mentre eri senza forza, Cristo è morto per te. Non c'è niente di amabile in te, non c'era mai stato niente di amabile in te, ma Gesù ha deciso di amarti. E adesso ti faccio una domanda: ma se un Dio che decide di amarti quando tu non sei amabile, ma come potrebbe mai smettere di amarti? Ma quanto è folle la tentazione che penetra la nostra testa quando le circostanze intorno a noi, quando l'Edomita di turno è intorno a noi, e quanto è facile per noi dire: Dio, non mi ami. Ma è mai possibile? Sì. Per questo dobbiamo tornare alla parola di Dio. Per questo ho bisogno di ricordarmi le cose che Dio ha fatto per me. Geremia dice al popolo: costruitevi delle pietre miliari, fatevi dei sassi, dei solchi. Quando il popolo di Israele, leggete il libro di Giosuè, quando il popolo di Israele entrò nella terra promessa, lì dove Dio mantenne le promesse, Dio disse ad ogni step, ad ogni passaggio, disse: fatevi un mucchio di pietre, fatelo a Gilgal, fatelo a Dai, fatelo qui, fatelo là. Perché il giorno in cui i vostri figli vi domanderanno che cosa vogliono dire queste pietre, voi direte: il Dio che ci ha amati in Israele ci ha liberati dalla mano del faraone e ci ha portati in un posto dove scorre il latte e il miele. Oh, forse figlio mio, adesso non lo vedi. Forse non lo vedi. Ma l'amore di Dio è questo. Per questo ogni domenica noi ci troviamo insieme e rompiamo il pane e il vino. Mica perché siamo dei liturgici che fanno le stesse cose tutte le domeniche. Ma perché Cristo mi ha amato. E questo amore cambia tutta la prospettiva. Potrebbe mai qualcuno che ti ama e decide di amarti in un modo perfetto, e non è uomo che possa tirarsi indietro, e non è qualcuno adeguato e limitato dalle emozioni e dalle cose, ma che decide di amarti e ti ha amato in Cristo, potrebbe mai qualcuno così smettere improvvisamente di amarti? La trappola che Satana fece ad Adamo ed Eva nel giardino era proprio questa: ma come? Ma come? E quanti come ci sono nella tua vita, eh? Per questo devo mettere l'elmo della salvezza, l'elmo della salvezza, lo scudo della fede con incontro i dardi dei nemici, ma l'elmo della salvezza, cioè di fronte a tutti i pensieri che arrivano e che mettono in discussione che Dio mi ama davvero, io mi piazzo sulla testa quell'elmo che mi ricorda che mentre odiavo Dio, mentre ero senza forza, Dio ha mostrato la grandezza del suo amore in questo, che mentre ero peccatore Cristo è salito sul Golgota. Devo andare al Golgota a mostrare, a vedere la croce vuota. Ho odiato Esaù e ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Davvero Dio? A me sembra che Edom è molto attivo. Ho fatto dei suoi monti una desolazione, ho dato la sua eredità e dei sciacalli del deserto. Ma a me sembra proprio l'opposto. Circa 50 anni dopo queste parole, una tribù dei Nabaiti arrivò nelle terre di Edom e le devastò. Li costrinse a scendere a sud e di fatto Edom sparì dalla faccia della terra. Quello che Dio stava dicendo a quegli uomini: ciò che ho detto sarà mantenuto. Ed è questa la grande differenza che produce l'amore di Dio reale nelle nostre vite. Che quello che Dio ha promesso, o prima o poi, sarà mantenuto. E seppure Edom dovesse dire: noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo. Così parla, questo sì, il Signore degli eserciti: essi costruiranno, ma io distruggerò. Saranno chiamati territorio dell'impietà, popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. I vostri occhi lo vedranno e vedrete quanto grande è il nome di Dio in tutte le nazioni. È facile mettere in discussione la parola di Dio. Uno degli esercizi che sto facendo è imparare a memoria alcuni salmi. In particolare i salmi che vengono chiamati salmi dell'Allel, cioè i salmi che vanno dal 120 al 134, i 15 salmi che il popolo cantava durante i pellegrinaggi. Forse noi conosciamo il Salmo 121: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Ecco, io ho bisogno costantemente di imparare queste cose, di ricordarmele, di richiamarle alla mia memoria. La preghiera che stamattina abbiamo cantato, il Padre nostro. Mi ricordo tanti anni fa che volevo fare un corso di discepolato e la persona che ha fatto questo corso di discepolato mi ha detto: va bene, se tu vuoi fare il corso di discepolato devi imparare il sermone sul monte a memoria, perché l'unica legge del regno è questa. Non la preghiera sacerdotale, tutto il sermone sul monte. E ancora adesso me lo ripeto, perché lì ci sono tutte le promesse che Dio vuole. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, perché allora, quando arriveranno gli attacchi che mettono in discussione l'amore di Dio, perché le circostanze oggettivamente sembrano dire altro, allora il ricordo di quello che Gesù Cristo ha fatto alla croce, che mi ha amato mentre ero inamabile, tanto più continuerà ad amarmi adesso. Ma come posso io mettere in discussione l'amore del Signore degli eserciti, che quando poteva distruggermi mi ha amato morendo sulla croce per me, e in più mi dice parole buone per me? Il problema è che noi non credo conosciamo tanto le parole di Dio. Per questo continuiamo a insistere noi pastori da questa parte qua a leggere la parola, leggere la parola, leggere la parola. Geremia era un uomo di quelli che le aveva portate le cose, eh? A un certo punto lui non ne può più, era circondato da malvagità, nessuno ascoltava il suo messaggio, gli assiri arrivavano da tutte le parti, era addirittura finito in una buca, e non mi sembra che ci sia stato qualche settimana dentro quella buca. Qual era la risposta ai suoi dubbi? Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. Badate bene perché sono state la delizia del cuore. perché il tuo nome è invocato su di me. Oh, non perché il tuo amore arriva alle altre parti, non perché il tuo amore è un qualcosa che toccherà il pianeta intero. Oh, non era per niente globalista, era proprio intimista. Appena le ho trovate, le ho divorate, perché le tue parole mi hanno ricordato che il tuo nome è invocato su di me. I fatti di Dio e le parole di Dio. Evidentemente loro si erano dimenticate le une e le altre, perché il loro comportamento dal versetto 6 al versetto 11 era un comportamento che Dio reputava spregevole. O continuavano a fare quello che facevano, eh? La loro liturgia continuava, ma non c'era per niente cuore in quello che facevano. Non c'era per niente cuore. E Dio dice, ci fosse solo uno che chiude le porte del Tempio e che dice, basta. E allora questa mattina io ti prego di considerare l'amore di Dio. Ti prego di considerare l'amore di Dio. E prego che lo Spirito Santo ti possa stamattina rivelare quanto grande, profondo, lungo, largo, alto è l'amore di Dio per te. Quell'amore che ha portato il Figlio di Dio, che non aveva assolutamente bisogno né di te né di me per essere felice. Stava bene, Padre, Figlio e Spirito stavano bene e stanno d'un bene che noi neanche ci possiamo immaginare. Anzi, poiché loro vogliono che noi stiamo esattamente così, hanno deciso nel Consiglio Eterno, prima che tu venissi su questo pianeta, prima ancora che gli Edomiti intorno a te esistessero, hanno scelto che uno dei tre scendesse qui, perfettamente Dio e perfettamente come te, che patisse il rifiuto, l'odio, che gustasse l'inferno per te. Provate a leggere il capitolo 19 di Giovanni, quando Gesù dice ho sete. Perché mai aveva sete? Perché nell'inferno c'è posto in cui Lazzaro, vi ricordate la parola di Lazzaro e del ricco? Dice, vi prego dall'altra parte di mandare una goccia di acqua. Oh, Gesù aveva sete. Era nell'abisso perché c'era tenebre e Dio lo aveva abbandonato. Oh, certo che ha sofferto l'inferno. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E l'ha fatto perché ti ama. Ma come puoi mettere in discussione, e questa è la sgridata di Dio, ma come puoi mettere in discussione il mio amore per te oggi, quando guardi alla croce vuota, alla tomba vuota, quando guardi alla tua storia e alle pietre miliari che hai messo nel cammino, e quando ti prendi del tempo per leggere quello che io faccio per i miei? Oh, potesse l'amore di Dio toccarti adesso. Potesse l'amore di Dio adesso toccarti, allora smetteresti di portare bestie cieche e zoppe. Smetteresti, ma ti alzeresti e con adorazione diresti a tutto quello che si erge contro di te: non ci provare. Dio mi ama. E non mollerà un centimetro con me. Volesse lo Spirito Santo farti essere così, perché allora saresti di quella generazione che si alza, a qualunque età. E lo dico a una platea di persone che ieri sera mi dicevo, l'età media è un po' altina qui, senza offesa. Ma ho letto un articolo qualche giorno fa. La generazione nata dal 45 al 60, che viene chiamata i baby boomers, io sono un boomer, voi siete baby boomer, secondo gli ultimi studi antropologici e sociologici americani, può avere un impatto devastante nella generazione Z, cioè quella nata
dal 1995 al 2010. Non pensare neanche per un attimo che tu non puoi essere qualcuno che ha un impatto devastante se davvero ti brillano gli occhi quando parli di Gesù. La generazione Z, quella che swappa, che per me è generazione zombie, e glielo dico ogni tanto alle mie ragazze, non sono molto felici. La generazione Z non ha bisogno di predicozzi. La mia generazione aveva bisogno di predicozzi. Io avevo bisogno di stabilità, di cose sicure, strutture sulle quali costruire. La generazione Z, poiché non è abituata a perdere tempo, e infatti sto andando ben oltre il tempo che mi è stato dato perché ho paura di perderli, vogliono sentire parlare l'esperienza del rapporto con Dio. Vogliono sapere, non che mio padre e mia madre, perché loro, che palle, scusate, sì, vabbè, bla 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 bla, ma vogliono sapere che nonno e nonna, quando parlano di Gesù, parlano di quello che sanno, parlano di effetto che la parola di Dio potente nella loro vita. Quella generazione uscita dai drammi della guerra, che si è ripresa e che ha vissuto battaglie e che non ha mollato di un centimetro, perché? Perché Dio mi ama. E se ama me, ama anche te. E ti ricordi? Ti voglio ricordare quello che Dio ha fatto nella mia vita. Perché questa generazione ha bisogno di esempi. Quindi, baby boomer, qui in mezzo, non pensare neanche per un attimo che tanto io ormai ho già dato. Oh, c'è un futuro davanti. Ricordati dell'amore di Dio. Alzati da quel torpore. Risvegliati, generazione che dormi. Tutti! Ritornate all'amore di Dio. Considerate le parole di Dio. E lo Spirito di Dio vi mostrerà delle cose indescrivibili. Che possiamo per fede prenderci questo tempo. Fuori un po' dal mondo, per riconsiderare, ricordarci l'amore di Dio per noi.